l'alfabeto ebraico, le tavole della creazione, che abbiamo detto che sono 26 tavole. Stamattina vedremo soltanto la prima tavola in piano. Questa è la tavola. Queste quattro lettere qui sono perfettamente al centro della tavola della creazione e vivono per conto suo, fra virgolette. Nel centro esatto della tavola nata dall'alfabeto ebraico troviamo le lettere Zain, che è la lettera Z, e la lettera Resh. Due lettere che si raddoppiano. E come ho detto, si possono leggere indifferentemente come ZR, come RZ. Allora io voglio partire dai sentieri antichi per riportarli in spirito, per riportarli nei nostri tempi, per riportarli in Cristo. Altrimenti tutto quello che si va a fare perde di valore. Vediamo quello che è nel centro esatto della tavola. Questa è una parola molto importante. In greco troviamo questo aspetto. Nel centro della tavola c'è l'inizio del programma di Dio, l'inizio e la fine. È bello questo caso perché c'è l'inizio e la fine, e noi sappiamo che l'inizio e la fine sono Yeshua il Messia. Vediamo come si comporta Gesù. Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 19. Quindi, essendo sera, quel giorno, il primo della settimana, e dal momento che le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano serrate per il timore dei giudei, si è presentato il Signore Yeshua e si è posto al centro. E dice loro, pace a voi. Yeshua si pone sempre al centro della creazione. Yeshua si pone sempre al centro del nostro cuore. Yeshua si pone sempre al centro della nostra mente. Ma noi abbiamo libero arbitrio. E cosa facciamo? Lo spostiamo in un angolo della nostra mente. Lo spostiamo in un angolo recesso del nostro cuore. Perché lui si pone al centro e vi dice, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Tutto quello che vedremo è non solo la nostra portata, ma è il desiderio che Dio ha per noi. C'è un valore ancora più grande. Vediamo cosa succede nel versetto 26, perché Tommaso non era fra loro. Così dopo 8 giorni i suoi discepoli si trovarono di nuovo all'interno e Tommaso con loro si presenta al Signore Yeshua mentre le porte erano sbarrate, si è posto egualmente al centro e ha detto pace a voi. Si è posto egualmente al centro. E ogni volta che Yeshua si presenta si pone al centro. Se lo teniamo al centro, per noi nasce vita e guarigione. Se con il libero arbitrio lo spostiamo, noi perdiamo quella sintonia e usciamo dalla vita e dalla guarigione. È importantissimo questo. Perché per 2 volte consecutive è scritto che le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano serrate. Serrate, cioè, non erano, diceva, vabbè, sono accostate. Non erano neanche chiuse a chiave, erano serrate, c'erano sprangate con il ferro. Allora come ha fatto Gesù a entrare e porsi al centro?
È passato attraverso i muri.
Vediamo, provo. Non riesco a passare. Perché non riesco a passare? Lo sapete perché non riesco a passare? Perché in questo momento Yeshua, il Messia, non è al centro della mia mente e neppure al centro del mio cuore. Ma se Yeshua fosse in questo momento al centro della mia mente, al centro del mio cuore, e io vivessi in Cristo, non avrei più nessun problema di passaggio da nessuna parte, né di spazio né di tempo. Potrei passare attraverso muri e potrei venire da casa mia qui senza automobile. Non lo sto dicendo io, lo sta dicendo la parola. Gesù faceva così. E che ci ha detto Gesù? Farete cose più grandi di me. Come? Se io sono al centro della vostra vita. Ma vi sto facendo capire che non è una cosa scontata, perché sono qui stamattina, allora il Signore mi farà la grazia di passare attraverso muri. No, perché il Signore mi ha già messo nella condizione di passare attraverso muri. Se io vivo in Cristo, se non sono più il vecchio io, non vive più, ma il nuovo io in Cristo vive, allora io non ho più nessun problema. Qualunque cosa dico e qualunque cosa faccio diventa un canto a Lui. Facile? No. Lo sapete perché? Perché il nostro libero arbitrio è condizionato da tutto quello che io conosco e che vivo da anni. Quando si era bambini, il bambino un pochino più sempliciotto, quello più piccolino, lui si diceva, oh, guarda, guarda un ciuco che vola! E il bambino guardava. Perché guardava? Perché un po' vola il ciuco? Il problema è un altro. Perché non ti sei girato? Chi ve l'ha detto che un ciuco potrebbe volare? Perché Dio ha detto, io chiamo le cose che non sono come se fossero. Noi siamo terra, terra. Se tu sei terra, terra ritornerai. Polvere eri e polvere ritornerai. Ma se sei spirito, diventerai luce. La vita è spirito. Perché l'alcol si mischia allo spirito? Perché ti fa entrare in una dimensione che non tu comprendi più bene la realtà. E questo è lo spirito. Non comprendi più la realtà fisica di quello che conosci, perché entri in una realtà fisica che non conosci. Ma questo non significa perché non la conosci che non c'è. C'è, ma non la conosci. Allora, tutto questo ci porterà a conoscerla. Yeshua, la parola o Logos, si è posto al centro. Proverbi 4, 20, 22. Figlio mio, fai attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi. Porgi l'orecchio ai detti, mi sta bene perché io ascolto le orecchie. No, i miei detti non si allontanano dai tuoi occhi. La parola di Dio si vede, non soltanto si ascolta. Se non si ascolta e basta, significa che abbiamo un problema. Noi dobbiamo vederla la parola, perché la parola di Dio è vivente, la parola di Dio si mostra, la parola di Dio prende corpo fisico. Non è soltanto voce. Altrimenti non si comprende il versetto. E poi rimarca il principio. Com'è che puoi vederla? Non soltanto sentirla. Custodiscili nel centro del tuo cuore, dove io abito, dice il Signore. Perché è Lui che ci fa vedere la parola. Perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Se siamo qui, in qualche modo, un pochino ci si crede, non tanto, però un pochino ci si crede. Là, se ci si crede, il Signore ci dice, mettimi alla prova. Prova a mettere in pratica per vedere se funziona. Salomone parla di vita e guarigione. Salomone era, il Signore ha detto che non c'è stato uomo più sapiente di lui sulla faccia della terra fino all'avvento di Yeshua. Ci sarà un motivo. Perché Salomone riusciva a vedere con gli occhi la parola. Per questo era sapiente. Era sapiente perché Dio aveva aperto i suoi occhi. E su questo si dovrà affrontare un altro argomento, però è uno dei tanti argomenti da affrontare, perché noi viaggiamo e viviamo sui nostri cinque sensi, e noi si pensa che i sensi siano cinque. I rabbini sostengono che nel giardino dell'Eden Adamo ed Eva avevano 12 sensi, e uno di questi sensi, per esempio, ora uno lo vedremo stamattina, e un altro è questo: vedere ciò che gli occhi non vedono. È un vedere diverso, significa vedere in spirito. Entriamo in queste due lettere, Zain e Resh. Insieme formano la parola Zer, cornice, corona. Zer significa corona. Allora, al centro della tavola, della prima tavola della creazione, troviamo la parola corona o cornice. Di che cosa? Vediamola. Ma ZR formano anche la parola Zer, che significa corona. Leggiamola. Esodo 25, 10, 11. Dove si trova questa corona? Faranno dunque un'arca di legno di acacia, lunga 2 cubiti e mezzo, larga 1 cubito e mezzo e alta 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro, la rivestirai di dentro e di fuori, e sopra le farai una Zer, una corona. una cornice d'oro che giri tutto intorno. Ora lo vedremo più avanti. Il coperchio che sormontava l'arca è delimitato da una cornice d'oro, simbolo della corona reale di Israele. L'unico posto al mondo dove Dio abbia parlato fisicamente al sommo sacerdote che si presentava davanti a lui, una volta l'anno. Due cherubini, nel centro dei due cherubini, ora lo vedremo insieme, si formava una nuvola e dentro questa nuvola si incendiava una luce. E attraverso quella luce Dio parlava. Ecco che al centro della tavola troviamo una scritta corona, che praticamente sosteneva, questa corona d'oro che sosteneva la voce di Dio, il Logos. Le due consonanti insieme formano anche la parola Zar. Vedete, se metto l'A al posto della E, ricordatevi il principio, parallelo. Queste parole sono in parallelo. Straniero, estraneo. Che significa straniero e estraneo? Vediamolo insieme, Levitico 10:1-2. Poi Nadav e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il proprio turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco estraneo che egli non aveva loro comandato. Vedete? Quella lì sono la Zar e la Resh. Un fuoco estraneo. Allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò. E morirono davanti al tetagramma. Il tetagramma è il primo nome di Dio. La cornice dell'arca era il simbolo della corona reale di Israele, come argine della Torah. Tutto il resto era un fuoco estraneo che portava all'idolatria straniera. Che significa un argine della Torah? Il Signore parlava solo all'interno di quella cornice. Era la cornice, la corona reale di Israele. All'interno di quella corona, nel mezzo dei due cherubini, si formava questa nuvola e questa luce che parlava, che era il Logos vivente. Tutto quello che era di fuori da questo era un fuoco estraneo. E il fuoco che loro hanno portato non era un fuoco che era stato preso dall'altare santo nel luogo santo, ma era stato preso dall'esterno, fuori. Questo è quello, era il simbolo di quello che gli ebrei avrebbero fatto nel tempo, non solo gli ebrei, anche noi. Portare gli idoli, mischiare Dio, fare un pupurrì. Dio è puro, lo Spirito di Dio è santo, cioè puro. Noi si è tradotto santo, Ruach Kodesh, lo Spirito puro, addirittura significa Akodesh, il puro. Le due consonanti insieme formano anche un'altra parola, Raz, segreto. Se io permuto le due consonanti e ci lascio la A nel mezzo, da estraneo diventa segreto. E ora entriamo in quello che vi ho detto prima, il valore della parola. Che valore ha la parola segreto? Il valore della parola segreto ha 207. Di dove nasce il 207? Ora lo vediamo. Vediamo anche altre parole che hanno lo stesso valore. Or, luce, valore 207, la stessa parola, guardate, questa parola qui, che ha due consonanti diverse, significa luce, però ha lo stesso valore. Allora, quello che è importante in questo caso non è quello che è scritto in maniera fonetica, ma è il valore di quello che la parola fonetica dà. È la frequenza, chiamiamola così, la sua frequenza è 207. Un'altra parola che ha la stessa frequenza è infinito, sempre il valore 207. Allora abbiamo segreto, luce e infinito che nel centro della parola hanno lo stesso peso, lo stesso valore. La parola Rad, segreto, ci indica il segreto della luce infinita dello Spirito. Dobbiamo imparare ad entrare in una dimensione diversa. Noi siamo troppo, come occidentali, troppo materiali. Dobbiamo cominciare a vederci come Spirito. Come luce, luce infinita dello Spirito, che l'arca accoglieva entro i confini della sua cornice, zero. Allora abbiamo lo stesso valore e lo stesso peso, e tutto entra nella stessa dimensione. I due cherubini, la corona reale di Israele, il segreto della parola nella luce infinita che si espande attraverso questo punto centrale del Santo dei Santi. Lì siamo nel centro dei del Santo dei Santi. Tempio, luogo santo, luogo santissimo, arca, il centro dell'arca fra i due cherubini sviluppa questo valore. Accorgete che nella Bibbia questo non lo trovi scritto così. Si estrae attraverso questo percorso, che altrimenti non si potrebbe conoscere. Ma tutto questo che valore ha? Che fine ha per noi? A che ci serve? Ci serve a diventare in questa maniera. Quello che mi ha portato a, come si dice, a chiedere al Signore, il primo principio di base. Signore, è inutile che io inganno me stesso, continuare a riunirsi, a fare finta di essere quello che non siamo, mi sembra un'ipocrisia. Ho bisogno di cambiare passo, Signore. E il Signore mi ha presentato questa nuova dimensione. È una dimensione spirituale, ma perché siccome siamo un corpo fisico, sta bisogno di arrivarci attraverso dei passaggi pratici. Levitico 16:1-2. Per esempio, quando il Signore e gli ebrei leggano il tetagramma, dicano Hashem, che significa il nome. Hashem, quando si dice Hashem in ebraico, significa soltanto il tetagramma di Dio. Il nome, non un nome, il nome. Hashem. Parlò a Mosè dopo la morte dei due figli di Aronne, che morirono quando si presentarono davanti all'Eterno con fuoco estraneo. L'Eterno disse a Mosè: parla ad Aronne tuo fratello e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario di là dal velo, davanti al propiziatorio che è sull'arca, perché non abbia a morire, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Tempio, luogo santo, luogo santissimo, arca, propiziatorio, due cherubini dove veniva sparso il sangue. In quel punto lì il Signore dice: non c'è scritto ti parlerò, apparirò in forma di luce infinita. E dalla luce infinita parlava. Non l'ho scritto perché è già lungo lo studio. Dov'è che si trova un parallelo in questo? Mosè, perché non fa domande? Perché per lui è normale? Di dov'è che gli ha parlato il Signore? Dal fuoco, da un roveto che non bruciava, ma che era di fuoco. Sono nel fuoco, sono luce infinita. Perché era un fuoco che non si consumava, ma se si va a vedere, andrà a vedere un'altra volta, è un fuoco consumante. Che non si consumava, ma che consuma, un fuoco consumante, è una luce, è la luce infinita di Dio che ti consuma in ciò che non sei per farti vivere per ciò che Lui è. Nel centro esatto della tavola, nata dall'alfabeto ebraico, troviamo due volte, avete visto? Non una volta sola, Zain e due volte Resh, scritto esattamente in questa maniera. Il loro valore numerico non è più 207, ma è 207 più 207, cioè 414. Vediamo alcune delle frasi dello stesso valore. On Er Sof, luce infinita, valore 414, cioè perfettamente in parallelo con quello che abbiamo visto prima. Nella tradizione ebraica, luce infinita indica l'unità della creazione attraverso la quale Dio porta in essere ogni elemento spirituale e fisico. Tutto ciò che Dio ha creato l'ha creato perché Dio è luce infinita. Tutto quello che viene alla luce, quando si dice una ciumbamina è venuta alla luce, tutto quello che viene alla luce del sole, ma avviene attraverso questo processo che si chiama Or and Sof. Inoltre, al centro delle quattro lettere che sono già di per sé al centro della tavola della creazione, abbiamo la prima lettera dell'alfabeto ebraico, la lettera Aleph, che è esattamente collocata al centro dell'albero della vita, che vedremo lungo il percorso. Stiamo parlando che questa tavola è soltanto l'inizio di un percorso che ci porterà nel giardino, nel Gan Eden, ad attingere dall'albero della vita. La lettera Aleph è esattamente al centro dell'albero della vita. La lettera Aleph ha valore numerico 1 ed è la prima lettera dell'alfabeto ebraico. Rappresenta l'unità divina creatrice, il tetagramma sacro, cioè il primo nome di Dio che si mostra in parallelo anche con la luce infinita di Dio. L'abbiamo vista ora. Appoggiamolo sul Nuovo Testamento. Galati 3, 26, 29. Perché siete tutti figli di Dio per la fede nel Messia Yeshua. Infatti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Nessun giudeo, né greco, nessun schiavo, né libero, nessun maschio né femmina, perché voi tutti siete uno nel Messia Yeshua. Se siete in Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Se siamo in Cristo, noi siamo tutti insieme esattamente al centro dell'albero della vita. Ne possiamo attingere per noi e per gli altri, perché sono vita e guarigione. Vita nel frutto, guarigione nelle foglie. Amen. L'abbiamo letto tante volte insieme. Però dice, ma come si fa a attingere a quell'albero? Dobbiamo entrare in una nuova dimensione spirituale, che non ha più 5 sensi. Perciò ora vedremo il senso più importante di tutti e 12 sensi. Questa è la matrice di tutta la nostra vita. Se riusciamo a entrare in questo senso, anche gli altri sensi si svilupperanno da soli. Vediamolo insieme. Questo è il massimo livello di illuminazione o di splendore. Saremo trasformati dallo Spirito Divino in essere di luce risplendente. 6 giorni dopo, Yeshua prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un altamonte, in disparte, e fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendé come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. È fantasia? Voi siete di Cristo. Se siamo di Cristo, siamo cristiani. Se si vuol leggere in maniera ebraica, se siamo del Messia, siamo messianici. Ma il valore è sempre lo stesso. Significa che noi siamo unti del suo Spirito. Perciò, entriamo in questo senso. Questo senso è la chiave di tutto quello che andremo a fare. Questo senso noi dobbiamo lavorarci, perché non è semplice. Sembra semplice, ma se non siamo ipocriti, non è semplice. Vediamolo. La parola è sekok, che significa senso del riso. Questa è la tavola. Guarda, bellissimo. Queste 4 lettere sono la Zain e la Resh, quelle di prima. Queste 4, 8, 12, 16 lettere che si ripetano formano una croce. E sono il senso del riso. E questo senso è la base di tutto ciò che è l'opera della grazia di Dio. È qualcosa di esagerato. Ora poi mi sono fermato perché tutto il resto costruisce un quadro di questo genere. Non c'è niente, non c'è una lettera messa a caso. E non sono lettere che sono state messe dagli uomini, sono lettere che sono state messe da Dio. 4 nel centro, poi sono 4, 4, 4 e 4. Ai 4 lati del quadro centrale si formano a croce altri 4 quadrati composti dalle lettere Shin, Ket, Vav e Kuf. Queste 4 consonanti formano la parola Sekok, che significa senso del riso. Valore 414. La luce infinita di Dio, valore 414. Là non si può entrare nella luce infinita di Dio se non si passa dalla croce, se non si passa dal senso del riso. Allora, la luce infinita, Oren Sof, ha il solito valore numerico di Sekok, senso del riso, e il 12° senso che Adamo ed Eva avevano nella creazione. Per questo loro erano eterni. Nel momento in cui il Signore li ha messi fuori, il loro senso del riso si è affievolito, non completamente, ma per portarli a dargli un tempo che non superasse 1000 anni. Poi il Signore da un certo punto ha spento completamente questo senso e noi si campa al massimo 120 anni, ma pochi ci arrivano perché si ride poco. Se sorridiamo o ridiamo, il corpo inizia a produrre endorfine. Questo è un fatto scientifico. Sostanze indotte dal cervello che hanno proprietà analgesiche che creano una sensazione di benessere. È vero o no che quando si ride dopo si sta meglio? Perché? Se ridiamo a crepapelle, le arterie si dilatano, la frequenza cardiaca può raggiungere anche 100-130 battiti al minuto, a seconda dell'età. Ed il respiro può uscire dalla bocca anche a 100 km all'ora. È come se si fosse in corsa. Scorri. A questo punto cominciamo a piangere, o meglio a lacrimare. Quando si ride a crepapelle, quando si esce dal senso, diciamo, di quello che si sta facendo, è molto più facile vederlo nei bambini. Perché i bambini hanno ancora insito in loro il senso del riso, perché non sono ancora entrati in quella fase in cui hanno malizia. Sono egoisti, ma non hanno malizia. Posso alletiare, tirarsi le pedate, dopo un minuto fa pace. Il bambino più è piccolo, avete mai visto bambini piccini anche sotto l'anno che li piglia a ridere? E lui dice, ma che stanno ridendo? Loro stanno ridendo perché hanno anche gli altri sensi sempre latenti, ma accesi. Loro vedono quello che noi non si vede e ridono. A questo punto cominciamo a piangere o meglio a lacrimare. Questo accade a causa di una specie di cortocircuito nervoso. I nervi che stimolano pianto e riso sono in parallelo e si attivano per simpatia. Sapevate? Sono in parallelo, sono attaccati con un filo sottile. Allora, se finché sorrido non piango, se incomincio a sorridere troppo forte, per simpatia, siccome sono in parallelo questi due, incomincio anche a piangere, incomincio anche a lacrimare. Ma perché? C'è un fondamento scientifico anche in questo. Analizzando il contenuto lacrimale, dopo una grande risata o da causa di un dolore, indifferentemente, è stato scoperto che in entrambi i casi le lacrime contengono un'alta concentrazione di endorfine, sostanze con forti proprietà analgesiche che inducono una sensazione di benessere, ed un ormone che induce la depressione che viene espulso solo attraverso la lacrimazione. Questo ormone, quando uno è depresso, entra in circolo nel sangue e non te lo butti fuori. Uno che è depresso va sempre peggio, ma se si mette a ridere o piange, il cervello lo assorbe e lo butta fuori attraverso le lacrime. Senso del riso. Vedete che non c'è niente. Quando dico io, per capire se siamo sulla strada giusta, significa che non c'è niente di casuale, non c'è niente di storto. Quando leggo un versetto come quello che dicevo prima, ma non lo capisco, significa che non sto camminando nella direzione giusta. Perché non è possibile non capire. Perché Dio ha detto che non ha fatto le cose difficili. Possono sembrare complesse, ma sono complesse non per i semplici, sono complesse per i letterati, per quelli che si sentono dotti al di fuori di Dio. Perciò ridere, rallegrarsi, gioire ed anche ridere in spirito, l'ho messo fra virgolette perché sennò ora apro un altro mondo che non voglio aprire, che rivedremo in seguito, porta in qualunque sua forma la nostra anima ai più alti livelli della natura e della creazione. È lo stato più semplice e puro dell'essere umano, che non si pone più domande, ma un bambino di un anno, che domande si pone? Perciò che non si pone più domande, vive sotto unzione, non sente più pesi, angosce, frustrazioni, preoccupazioni, è finalmente libero. Tornare sui sentieri antichi, perché Dio è la via. Yeshua è la via, la verità e la vita, perché la verità ci rende liberi. Come si fa? Benedite quelli che vi perseguitano. Come si fa a benedire uno che mi perseguita? Uno non mi dà pace, come fa anche a benedirlo? L'unica cosa che mi viene voglia è di dare un sacco di legnate, o no? Vuol dire che io non ho il senso del riso. L'ho completamente cancellato dalla mia vita. E il Signore mi dice, non è vero, perché io sono venuto a vivere nel centro del tuo cuore, nel centro del tuo cuore, io sono venuto a vivere con il mio spirito è amore, e il mio amore
ha il senso del riso.
Ma che cosa significa? Che io ho preso e l'ho accantonato, l'ho recesso in un angolo del mio cuore. Benedite e non maledite. È uno sforzo. Ora ci arriverò. Però prima voglio enfatizzare il principio. Gioite con chi gioisce. Rallegratevi con chi è allegro. Ridete con chi ride. E poi subito dopo dice, piangete con chi piange. Perché il senso del riso è liberati. Sia che tu rida, che se tu pianga, tu ti stai liberando. Tutto quello che avviene a livello spirituale avviene anche a livello materiale. E tutto quello che avviene a livello materiale avviene anche a livello spirituale. Tutto è in parallelo. Perciò si potrà ridere e sorridere completamente delle preoccupazioni materiali e sentimentali solo quando saremo in perfetta sintonia con il nostro Salvatore e Signore, Yeshua il Messia. Allora voi dite, vabbè, però io in questo momento non ce la fo a ridere se quello mi tiene una pedata in uno stinco. Allora come si fa per arrivare a sorridere se uno mi dà una pedata in uno stinco? Volontariamente, non per sbaglio. L'unico modo che abbiamo, ho citato che Dio vive nel centro del nostro cuore, il Messia vive nel centro del nostro cuore, il suo spirito vive nel centro del nostro cuore e lui ha profuso il suo amore, che è spirito, nel centro del nostro cuore. Quali sono le caratteristiche fondamentali dell'amore? Agape, ahava in ebraico. Quali sono le caratteristiche che seguono l'amore? Le prime tre fondamentali per rimanere nel senso del sorriso, del riso. Gioia, pace e pazienza. Dice ancora, signora ancora non riesco a sorridere, però se quello mi ha tirato una pedata volontariamente in uno stingo, porto pazienza. Abbiamo fatto già, se non sbaglio, due o tre predicazioni su questo, forse è meglio andarsela a rivedere. Allora, non ho detto che ci siamo già in quella dimensione lì, però almeno proviamo a far funzionare la pazienza. C'è qualcosa che non mi piace in questo momento. E non è vero che a me tutto mi va bene 100% in continuazione. Ogni tanto nel corso della giornata c'è qualcosa che non mi piace. Una situazione, una parola, un qualche cosa che viene fuori che non mi piace. Allora cosa faccio? Mi arrabbio? No. La parola di Dio dice che l'ira è degli stupidi. Devo riuscire a mantenermi almeno nella pazienza. Che se scivolo fuori dalla pazienza ho completamente chiuso il senso del riso. Sono uscito dalla vita. È un problema mio, non un problema degli altri. Fa un esempio. Se una persona ti risponde male o ti fa del male a parolacce, dice delle parolacce, te tu ti offendi, te la prendi, chi sta male, lui o te? Te tu sta male. Allora, non permetterà niente a nessuno di farti del male, di entrare nella tua vita. Ma di più, che Dio ti benedica e che possa aprire gli occhi della tua mente per capire che quello che sta facendo non ti porterà da nessuna parte, perché non solo non ti dà felicità, ma ti porterà sempre più nell'oscurità, quanto a me e alla casa mia. A casa mia, a volte, a più indicazioni, vedete il parallelo, il mio tempio, quanto a me e il tempio mio, noi serviremo a Yeshua. Non ho detto che è facile, ho detto che è l'unico modo che abbiamo per entrare nella vita e nella guarigione. Volete essere vivi, veramente vivi? Volete liberarvi dai vostri problemi di salute di qualunque genere? Volete restaurare completamente ciò che siete? Questo è il primo passo. Pazienza. E la pazienza ha due valori. Pazienza nelle cose e nelle situazioni e pazienza con gli uomini. Vediamo l'ultimo aspetto. Oren Sof, luce infinita. Valore 414, l'abbiamo visto, no? Che è in sintonia, in parallelo con tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. La luce infinita, valore 414, è lo stato di coscienza finale dell'uomo nuovo nato dall'alto, che vive nel senso del riso, valore 414. Dove è scritto? In Giovanni 3, 12, 13, leggeremo tutto il passo. Nicodemo è andato di notte da Yeshua, E gli ha detto, leggete bene la parola perché è in ebraico, Rabbi, maestro, sappiamo che da Dio giunse un maestro. Nessuno infatti può fare i celebri segni che tu fai qualora non ci sia Dio insieme con lui. Ha risposto, Yeshua gli ha detto, così è in verità. Qualora uno non nasca di nuovo dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli dice al Signore, in che modo può un uomo nascere essendo vecchio? Forse che può egli penetrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Ha risposto Yeshua, così in verità ti dico, qualora uno non nasca d'acqua e di spirito divino, noi siamo acqua. E l'acqua ha un valore in tutti i sensi. L'acqua non è soltanto H2O. L'acqua è tutto. Tutto ciò che ha vita nasce se c'è acqua. Se non c'è acqua, non c'è vita. Non è solo l'acqua della parola. È la parola di Dio, o Logos, che è acqua. Quello che è generato dalla carne è carne e quello che è generato dallo spirito divino è spirito divino. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che voi nasciate dall'alto. Il vento soffia dove vuole, senti anche la sua voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è chiunque è generato dallo spirito divino. Ha replicato Nicodemo e gli ha detto, com'è possibile che avvengano queste cose? Ma cosa mi stai dicendo? Ha risposto Yeshua e gli ha detto, tu sei il maestro di Israele e non sai queste cose? Così in verità ti dico, che diciamo ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto e non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho detto cose terrestri, e non credete, come crederete qualora vi dicessi cose, doni o fenomeni celesti? Inoltre, nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Vedete? Perché dice il figlio dell'uomo? Un altro aspetto importante. Dice, ma perché Gesù parla di chi è questo figlio dell'uomo? Chi è il figlio dell'uomo? Te di chi sei figlio? Di un uomo. E che c'è scritto lì? Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo. Noi siamo discesi dal cielo, noi siamo nati là. Quante volte si è visto? Ma ci si crede? Sì, in forma intellettuale, ma non ci si crede spiritualmente. Come uomini nuovi generati dall'alto possiamo attingere nello spirito divino cose, doni e fenomeni celesti dalla luce infinita, che rappresenta per noi il superamento dei livelli di coscienza ordinari relegati nello spazio-tempo, entrando fin da adesso nel compimento dell'opera di Yeshua che conduce all'eternità dell'essere, non per le nostre capacità, è importante questo, ma per la sua ineffabile grazia. Prima Corinzi 15:10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cosa significava? Ho faticato più di tutti loro. Io vengo da una mentalità chiusa. Io stavo perseguitando la Chiesa di Gesù Cristo, i vestiti di Stefano sono stati portati ai miei piedi, io ho dovuto faticare, ho dovuto liberarmi da ciò che ero per diventare ciò che sono, perché ciò che sono è solo ed esclusivamente per la potenza e per la grazia di Dio nella mia vita, che sia anche la vostra parte, nel nome di Yeshua il Messia, il nostro Signore e Salvatore.